Saluto voi tutti nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo e do il benvenuto a voi tutti da vicino e da lontano ed anche tutti coloro che sono uniti a noi online. Possa il Signore benedirci riccamente oggi, è la nostra preghiera. Abbiamo già ascoltato dei meravigliosi cantici, anche strumentali. I nostri cuori sono già ripieni per avvicinarci di più al Signore. Cantiamo ora alcuni cantici da questo piccolo innario. Il cantico numero 17, attirami più vicino alla croce. Cantico numero 17.
Cantiamo ancora il cantico numero 27.
alla croce. Cantico numero 27. Grazie.
Ja,
sì, è realmente meraviglioso quando possiamo lodare ed esaltare il nome del nostro Signore per quello che Egli ha fatto per noi. Alla croce, il mattino è arrivato per me. E gli occhi ciechi sono stati aperti, perché ho lasciato entrare il Salvatore nel mio cuore. Osanna, ora la pace è mia. Ed ognuno di noi può sperimentare questo. Chiunque non l'ha sperimentato può aprire il suo cuore oggi e lasciare che il Salvatore entri. E poi questi riceverà la pace del Signore. Possa il Signore continuare a benedirci. Vi chiedo di alzarvi in piedi adesso mentre leggiamo la parola di Dio. Leggo dal Salmo 42. Salmo 42 e poi il fratello Alfred Borg pregherà con noi. Salmo 42, versi 1 e 2. Come la cerva anela ai rivi delle acque, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò davanti a Dio? E nel Salmo 43, gli ultimi tre versetti. Salmo 43, dal verso 3. manda la tua luce e la tua verità. Mi guidino esse e mi conducano al tuo santo monte e al luogo della tua dimora. Allora verrò all'altare di Dio, al Dio che è la mia gioia e il mio giubilo, e ti celebrerò con la cetra, o Dio, Dio mio. Perché ti abbatti, anima mia? Perché gemi dentro di me? Spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora, perché egli è la mia salvezza e il mio Dio. Amen. Preghiamo insieme. Benedetto e fedele Signore, noi ti ringraziamo per questa sera, che possiamo essere qui in questo luogo e ti chiediamo insieme: abbi la tua via, Signore, in mezzo a noi. Benedici giovani e vecchi. Signore, noi tutti abbiamo bisogno di te. Noi chiediamo il tuo aiuto. Benedicici tutti insieme, corpo, anima e spirito. Ti ringrazio già per la tua parola che abbiamo ascoltato adesso. Anche noi stasera siamo assetati di te, Signore, come terra arida. Spandi la tua benedizione sopra di noi, in noi. Signore, ti lodiamo. Noi crediamo che tu sei presente stasera per fare ogni cosa bene e in modo meraviglioso. Tu conosci i nostri cuori, conosci i nostri bisogni. Signore, noi mettiamo ogni cosa davanti a te e ti chiediamo: sii misericordioso con noi tutti, manda la tua parola, benedici il nostro fratello in modo speciale. Guida questa riunione per mezzo dello Spirito Santo. Posta l'unzione del tuo Spirito essere manifestata in mezzo a noi. Noi ti ringraziamo, ti lodiamo, glorifichiamo il tuo santo nome, perché tu sei presente anche stasera. Noi ci aspettiamo una speciale benedizione, Signore. Manifestati, rivelati. Noi ti ringraziamo che tu lo fai nel nome di Gesù. Amen. Amen. Cantiamo il coro: verranno dall'est e dall'ovest. Amen. Amen. Potete sedervi. Al Signore sia il ringraziamento che possiamo essere qui stasera per ascoltare la sua preziosa e santa parola. Sebbene la mia voce sia un po' rauca e non come vorrei averla, la parola del Signore rimane sempre la stessa e compirà ciò per cui Dio l'ha mandata. Sentitevi a vostro agio, sentitevi benvenuti e tutti coloro che, per esempio, non conoscono una delle tre lingue con cui sono scritti gli innari, che cantino ugualmente: possa Dio benedirvi, siate pazienti con noi, sopportateci. Naturalmente, noi non cantiamo per glorificare un uomo, ma cantiamo per la gloria di Dio. Poi vorrei ringraziare di cuore voi tutti che siete pazienti, che siete soddisfatti del modo in cui venite alloggiati, e se dovesse esserci un bisogno, allora per favore ditelo a me, non ditelo ad alcun altro, per favore ditelo a me e poi sistemeremo ogni cosa. Noi vogliamo realmente che ognuno si senta a proprio agio, e specialmente voi genitori con i vostri bambini, per favore prestate attenzione, tenete d'occhio i vostri bambini anche stasera quando avremo la cena del Signore, vigilate affinché non ci sia alcun disturbo. Per favore siate così gentili affinché il Signore possa benedirci riccamente. Abbiamo un gran numero di saluti. Il fratello Wallström, il nostro vecchio amico, il fratello saluta voi tutti. Il fratello Mbie manda speciali saluti. Là sono radunati più di 2000 persone e adesso sono uniti a noi e hanno parte nella proclamazione. Poi il fratello David da Città del Capo, il fratello Graf, il fratello Gilson, il fratello Inodi, il fratello Paul Niaghi, il fratello Joseph da Kinshasa, il fratello Adi dalla Romania, il fratello Jürgen dal Cile, il fratello Lotika dal Sudafrica, e poi continua qui con il nostro fratello Manasse da Lione, con il fratello Grazian da Ashdod, il fratello Grazian da Ashdod mi ha fatto uno speciale dono da Israele, una shofar. Shofar. La parola shofar è scritta 11 volte nella Bibbia ebraica, nel libro dell'Apocalisse, dal capitolo 8 fino al capitolo 11. Laddove è scritto tromba nelle nostre Bibbie, là in ebraico c'è scritta la parola shofar. Con la shofar veniva introdotta la festa delle trombe. Il giorno della riconciliazione veniva introdotto. In Israele la shofar viene ancora suonata. Dio benedica il fratello Grazian. Magari posso dirlo qui in questa occasione. Naturalmente abbiamo avuto un viaggio in Israele riccamente benedetto. Siamo da poco ritornati. E il fratello Grazian ha portato due fratelli che sono cittadini israeliani. Li ha portati con sé a Gerusalemme. Ed entrambi hanno accettato la parola e la grazia. Ed entrambi sono stati battezzati. Poi abbiamo saluti dalla capitale della Costa d'Avorio. È un po' difficile pronunciarlo. È un nome molto lungo. Yamo Sukoru. Poi abbiamo saluti da Libreville, saluti da Abidjan, saluti dal fratello Mutika da Johannesburg, saluti da Bologna, Italia. Giusto qui un'osservazione. abbiamo ascoltato in merito ai due terremoti e di ciò che è accaduto nell'Italia settentrionale. E pensate un po', era crollata una chiesa e il sacerdote là ha preso due vigili del fuoco e ha detto loro: venite con me, devo salvare la statua della Madonna. E i due vigili del fuoco sono rimasti sull'uscio e lui è entrato là per salvare la statua della Madonna. Ed allora è caduta una trave di legno ed egli è morto sul posto. Accadono delle cose sulle quali certe persone dovrebbero riflettere. Poi abbiamo saluti da Burma, saluti da Haiti, saluti dal fratello Stefano Genton. Egli ci saluta con i passi in Efesini capitolo 5, dal verso 25 al verso 27, e in Zaccaria capitolo 4, verso 6. Noi tutti conosciamo questi preziosi passi della scrittura. Poi saluti da Cugir, Romania, saluti dal fratello John da Bucarest, saluti dal Sudafrica, dal fratello Joshua, saluti dal fratello David da sì, non so da dove provenga, non ha scritto il luogo. Poi saluti dal Burundi, saluti da Abidjan, poi saluti dal fratello Richard dalla Romania, poi ancora saluti dalla Romania e poi saluti da Oslo. Per la prima volta saluti da Oslo, è un invito ad andare là. Poi ancora saluti da Libreville, Gabon, poi saluti da Budapest, ancora una volta saluti da Haiti, saluti dal fratello Pino Davi, saluti dal fratello Claude da Città del Capo. Egli saluta pure con Primo Re e poi con un passo nel Libro degli Atti. Saluti dal fratello Joseph da Atlanta, saluti da Ottawa, Canada, ancora una volta saluti da Denver, Colorado, ed ancora saluti da Lubumbashi, saluti da Pechino, saluti da Pechino, possa Dio benedire là. Poi saluti dal fratello Joseph da Kinshasa. Possa il Signore benedire tutti i nostri fratelli e tutte le nostre sorelle che sono uniti a noi in tutto il mondo. Possa Dio benedire tutti coloro che sono uniti a noi online, che ascoltano e guardano. Dio li benedica dalle ricchezze della sua grazia. Noi tutti abbiamo compreso che viviamo in un tempo veramente speciale. Tutti parlano del tempo della fine. E se seguiamo i notiziari, e qui c'è la rivista Idea Spectrum, che secondo me dà le migliori informazioni sia nell'ambito politico che religioso. Viene riportato quanti pellegrinaggi, quanti milioni di pellegrinaggi vengono fatti in tutti i luoghi di pellegrinaggio. E quante volte la statua della Madonna è stata trasportata, quante volte il crocifisso è stato baciato e tutte le cose che accadono. Anche in tutte le chiese libere, ovunque le moltitudini si sono radunate e tutti hanno parlato del Venerdì Santo, della Pasqua, hanno parlato al riguardo in modo particolare, senza giudicare adesso. Tutti sono passati accanto a ciò che è accaduto per noi. Nessuno ha predicato Cristo il crocifisso. Loro hanno celebrato una festa. Noi non siamo qui per celebrare una festa. Siamo qui per ringraziare Dio con tutto il nostro cuore, ringraziandolo per la redenzione. Naturalmente abbiamo ascoltato, anche se i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Il profeta Isaia, il profeta più importante nel piano di salvezza, ha messo per iscritto in anticipo, annunciando in modo diretto, anche se i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. L'annuncio nell'Antico Testamento è diventato realtà e per grazia possiamo aver parte in ciò. Ma ritorneremo su questo. Ora, ciò che realmente mi tocca profondamente è l'impietà che così manifesta e così pubblica. Qui abbiamo, hanno filmato un camion di atei che ha viaggiato lungo tutta la Germania federale e il loro messaggio è: da un lato Dio è morto e dall'altro lato dicono non c'è Dio. E pensate un po' ciò che il presidente ha detto qui come introduzione: Dio non è con noi. Noi tutti comprendiamo questo. Se un ateo dice Dio non è con noi, questo noi tutti lo comprendiamo. Ma sapete cosa ha risposto la folla a ciò? Loro hanno applaudito dicendo alleluia. Si deve considerare questo. Là qualcuno proclama: Dio non esiste, Dio è morto, Dio non è in mezzo a noi. E poi viene l'applauso e poi segue un alleluia. Ogni cosa è arrivata al culmine. L'illegalità, l'impietà, ogni cosa è arrivata al culmine. E in tutti i circoli religiosi, la religione è arrivata al culmine. Tutti celebrano le loro feste. Tutti celebrano se stessi. E tutti passano accanto a ciò che Dio ha fatto per grazia, per la nostra salvezza. E ciò, da un lato, realmente mi addolora così tanto e dall'altro mi rende riconoscente che ci sono persone sulla terra che possono dire Dio è in mezzo a noi. Dio è in mezzo a noi. Egli è vivente. Il Signore è risorto. Egli ha vinto la morte, ha vinto l'inferno e ci ha dato vita eterna per grazia. È veramente un dono di Dio se noi in questo tempo possiamo credere secondo la Scrittura. Oggi leggeremo in particolare due o tre passi della Scrittura dall'Antico Testamento, li risalteremo, per avere davanti a noi che tutto ciò che Dio aveva comandato doveva essere portato all'entrata del tabernacolo. Nessuno poteva offrire sacrifici nel paese dove e come voleva. Chi voleva portare un sacrificio o un'offerta gradita a Dio doveva venire con il suo sacrificio all'entrata del luogo santissimo. Altrimenti era un'adorazione agli idoli e non un servizio e un'adorazione a Dio. Si deve realmente, io l'ho fatto, ho esaminato ciò. Quando ho ascoltato tutte queste notizie, come tutti celebrano i propri insegnamenti, anche in merito alla Trinità, e poi filosofeggiano al riguardo, come Dio esiste in tre. Dio non esiste in tre. Dio è uno. Un solo Dio. Ma Egli si è rivelato personalmente. Non come una persona supplementare, ma personalmente Egli si è rivelato come nostro Padre nel cielo. Egli si è rivelato personalmente in Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Personalmente, Egli ha preso dimora in noi per mezzo dello Spirito Santo. Naturalmente, non tre persone, ma un solo Dio che adempie il suo piano di salvezza. E questa è grazia, fratelli e sorelle, che noi riconosciamo Dio, e soltanto chi riconosce Dio è anche riconosciuto da Lui. Egli ci ha amati per primo affinché noi potessimo amarlo. Ora, brevemente, naturalmente siamo stati in Israele. Credo che complessivamente eravamo 102 persone in tre lingue differenti. Tutto era in armonia e realmente ogni volta eravamo nuovamente sopraffatti, perché in ogni occasione abbiamo letto i passi della Scrittura corrispondenti e potevamo ringraziare Dio con tutto il nostro cuore. Eravamo al Mar Rosso e abbiamo letto i passi della Bibbia dove Dio ha diviso il mare e le acque stavano a destra e a sinistra come un muro. Eravamo al Mar Morto nella città di Engedi e abbiamo letto in Ezechiele capitolo 47 che nel Mar Morto ci saranno così tanti pesci come nel Mar Mediterraneo e che si getteranno le reti e si prenderanno dei pesci in abbondanza. Se si pensa a ciò, come Dio ha ordinato ogni cosa in anticipo, ma quando accadrà? Quando il Tempio sarà edificato, quando il fiume uscirà dal Tempio e scenderà fino al Mar Morto. deve essere Dio stesso il quale opera in modo soprannaturale, e noi riconosciamo che con noi è allo stesso modo. Tutto è iniziato a Betlem. Ora, giusto per il vostro orientamento, noi tutti leggiamo Betlem, ma in ebraico la parola è Bethlehem. Bet significa casa e Helem significa pane. Casa del pane. Bethlehem. Casa del pane. E il nostro Signore ha detto: io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Chi mangia di questo pane che io gli darò vivrà in eterno. È proprio meraviglioso come Dio, già nell'Antico Testamento, anche il significato del nome. I nomi hanno un significato, nella stessa maniera con Getsemani. Nella nostra lingua significa frantoio per le olive, frantoio per le olive. Il nostro Signore, l'unto, è andato al Getsemani. Egli ha lottato, ha supplicato, è stato in agonia. Là vi siamo passati giusto accanto perché la Chiesa ha preso il controllo di quel luogo sotto la sua supremazia, e non abbiamo avuto una riunione là come solevamo fare. Il sacerdote non ce l'ha permesso. Ovunque la Chiesa fa ciò che vuole e prende possesso. Tuttavia qui non entreremo nei dettagli. In ogni caso, se diamo uno sguardo nella Sacra Scrittura e vediamo come Dio ha prefigurato il piano di salvezza, e poi, per grazia, Egli lo ha messo in atto. E poi Golgota. Si può leggere Golgota, Monte del Teschio. Potete leggerlo in Matteo 27. C'è stato un Golgota, un monte del Teschio. Abbiamo guardato anche là e abbiamo ringraziato il Signore con tutto il nostro cuore che c'è stato questo grande giorno di riconciliazione di Dio con l'umanità, che il sangue del nuovo patto è stato sparso per molti. E chiunque crede nella riconciliazione di tutti, c'è il cosiddetto insegnamento della riconciliazione, dove viene detto che un giorno tutti saranno salvati. Salvato sarà soltanto chi accetta e riceve la salvezza in Cristo. Può vivere in eterno soltanto chi riceve vita eterna. E perciò la vera proclamazione del vero Vangelo. E prima che possiamo predicare il Vangelo, dobbiamo dire alle persone che noi tutti eravamo perduti, separati da Dio, abbandonati alla morte, senza speranza, vivendo in questo mondo. E soltanto allora, e questo lo dico adesso, specialmente per tutti i nuovi arrivati, anche a motivo della cena del Signore che celebreremo stasera. Permettetemi di dirlo qui molto chiaramente. Soltanto chi riconosce che è perduto che è abbandonato alla morte, soltanto chi può invocare la salvezza, soltanto chi invocherà il nome del Signore, ed è necessario per tutti i nuovi arrivati che non partecipino soltanto alla cena del Signore qui, ma come Paolo ha scritto, ognuno esamini se stesso e poi mangi. Deve essere detto qui, soltanto chi riceve ed accetta la salvezza per lui personalmente, ciò che è accaduto alla croce del Golgota, colui che lo crede con tutto il suo cuore e chi sperimenta la riconciliazione con Dio personalmente, dovrebbe e può partecipare alla cena del Signore, perché tramite questo mostriamo che crediamo che il nostro Signore Salvatore è morto per noi sulla croce del Golgota. E c'è soltanto un nome, è soltanto uno in cui c'è la salvezza di Dio. E questo è Gesù Cristo, il nostro Signore. Ora, in riferimento ad Israele, ho pensato a tre passi della Scrittura che non leggerò. Ho pensato a Deuteronomio 30, dove il Signore già in quel tempo, dopo l'Esodo, aveva annunciato che loro sarebbero stati dispersi in tutte le nazioni e che alla fine dei giorni sarebbero stati di nuovo portati indietro. Poi Ezechiele, capitolo 11, dove il Signore dice dal verso 17 al verso 19 che avrebbe ricondotto il suo popolo nella terra natia e che avrebbe dato loro un nuovo cuore e un nuovo spirito. Vi dico perché menziono questo. Noi tutti che siamo stati al muro del pianto, e là a tutti gli uomini è permesso di andare al muro del pianto, e qui noi abbiamo la Tefillim. Qui c'è la confessione di fede che Dio diede al suo popolo Israele in Deuteronomio capitolo 6 dal verso 4 al verso 9. Egli l'ha dato loro. Ascolta Israele, il Signore tuo Dio è uno. Noi tutti conosciamo la confessione di fede. Abbiamo guardato come questi uomini che hanno questa Tefillim intorno al loro braccio, intorno alle dita, è 3,70 metri, 3,70 metri complessivamente, intorno al braccio, intorno alle dita, indietro e poi sulla fronte e sul braccio sinistro. E il Signore l'ha comandato e gliel'ha detto naturalmente che dovevano legarlo sulla fronte, che dovevano legarlo sul braccio, che ne avrebbero dovuto parlare giorno e notte. Ma quando guardiamo a ciò, pensavo dentro di me, ciò realmente spezza il cuore e tutto quello che è in noi. Secondo la lettera, si può adempiere la lettera, ma chi non viene al tabernacolo e ascolta la voce di Dio ha soltanto una forma, ha una legge, ha una tradizione, ma la rivelazione viene soltanto da Dio. E perciò Ve li leggo adesso i passi. In primo luogo, da Levitico. Da Levitico. Qui abbiamo l'accenno a quello che il Signore aveva comandato in quel tempo, ciò che doveva essere fatto. Levitico, capitolo 14, non leggerò tutti i versetti, ma specialmente per i traduttori, Levitico, capitolo 14, dal verso 10. Qui vengono date le istruzioni dei differenti sacrifici. Qui sta scritto, alla fine del verso 11, in Levitico 14, alla fine del verso 11. E tutte queste cose davanti all'Eterno, all'ingresso della tenda di convegno. All'ingresso del tabernacolo. È là che i sacrifici dovevano essere portati. Poi viene elencata un'offerta dopo l'altra. Ed ancora una volta sta scritto nel verso 23, Levitico 14, verso 23, l'ottavo giorno porterà per la sua purificazione queste cose al sacerdote all'ingresso della tenda di convegno davanti all'Eterno. Dunque, non dovevano portarla da qualche parte, ma all'ingresso del tabernacolo. E vi dico anche perché. Quando il nostro Signore morì sulla croce del Golgota, il velo si squarciò in due, da cima a fondo. L'accesso all'arca del patto era libero e nell'arca c'era la parola rivelata di Dio. I sacrifici offerti dovevano soltanto rendere libero l'accesso. Allo stesso modo è accaduto tramite l'offerta dell'agnello sulla croce del Golgota. È stato dato l'accesso a Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. E voi potete continuare a leggere come tutto doveva essere consacrato al Signore. Il pollice destro, l'orecchio destro, l'alluce del piede destro, e non soltanto tramite l'offerta e tramite il sangue, ma anche con l'unzione dell'olio. L'orecchio nel quale era stato applicato il sangue, poi veniva unto, e il pollice della mano destra nel quale era stato applicato il sangue veniva poi unto. E poi l'alluce del piede destro nel quale era stato applicato il sangue poi veniva anche unto per consacrare l'uomo redento. Questa era la consacrazione. Oggi è la stessa cosa. Fratelli e sorelle, abbiamo bisogno dell'unzione dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno della conferma che Dio ci ha accettati e che siamo diventati la sua proprietà per grazia. Poi abbiamo qui, nel capitolo 17, Levitico 17, anche qui viene detto all'ingresso del tabernacolo. Levitico 17, Verso 4. E non lo porta all'ingresso della tenda di convegno. Dunque, chi lo portava da qualche parte, si dovrebbe leggere anche il verso 3. Chiunque della casa di Israele scanna un bue o un agnello o una capra entro il campo o fuori del campo e non lo porta all'ingresso della tenda di convegno, di questo si trattava. Ecco di cosa si trattava. Non secondo la propria discrezione, portandolo qua o là, no, davanti alla presenza di Dio, all'ingresso del tabernacolo. Allo stesso modo, nel verso 5, verso 5, e questo affinché i figli di Israele, invece di immolare i loro sacrifici nei campi, li portino all'Eterno, all'ingresso della tenda di convegno. Al sacerdote e li offrano all'Eterno come sacrifici di ringraziamento. Fino a quel punto tutti potevano fare come piaceva loro. Tuttavia, siamo sinceri, non era questa anche la nostra condizione in tutte le denominazioni? Non facevamo tutto ciò che veniva insegnato là, ciò che veniva praticato là? Soltanto con la chiamata fuori è accaduto che siamo usciti da tutto ciò che non è in armonia con Dio e con la sua parola. E tramite questo siamo stati collocati nella volontà di Dio. Ascoltate ciò che è scritto nei versi 6 e 7. Il sacerdote spruzzerà il sangue sull'altare dell'Eterno, all'ingresso della tenda di convegno. Di questo si trattava, di avere l'accesso. Poi viene il verso 7. Tutti coloro che continuavano nelle proprie cose, costoro adoravano idoli e non adoravano Dio. Leggiamolo nel verso 7. Essi non offriranno più i loro sacrifici ai demoni, dietro i quali essi si sono prostituiti. Era un'adorazione di idoli, da un lato i sacrifici e dall'altro lato adorazione di idoli, perché non veniva fatto secondo la parola e la volontà di Dio. Poi sta scritto, questa sarà per loro una legge perpetua per tutte le loro generazioni. E poi il verso 9. Verso 9. E non lo porta all'ingresso della tenda di convegno per offrirlo all'Eterno, tale uomo sarà sterminato di mezzo al suo popolo. Da un lato i sacrifici, dall'altro lato veniva fatto a propria discrezione, secondo la propria volontà, e lo facevano come piaceva loro. Abbiamo compreso, fratelli e sorelle, che Dio aveva un ordine per Israele e che Dio ha un ordine per la Chiesa del Nuovo Testamento? Che nessuno può fare ciò che vuole e tuttavia riferirsi a Dio e alla sua parola. No! L'ordine divino deve essere stabilito nella Chiesa del Nuovo Testamento. Ho dovuto leggere questi passi della Scrittura per sapere davanti a Dio cosa deve essere detto alla Chiesa in questo tempo, uscendo da tutte le tradizioni, da ogni confessione di fede, da ogni religione, e ritornare a Dio, ritornare al modello biblico. L'ho menzionato prima, in merito a tutti i soggetti è stato scritto e se ne è parlato, anche riguardo al battesimo, in merito ad ogni soggetto. E poi la domanda è: chi viene al tabernacolo? A chi viene rivelato Matteo 28 per mezzo dello Spirito? Chi va da Matteo 28 in Atti capitolo 2 verso 38? Chi va nel capitolo 8 verso 16? Chi va nel capitolo 10 verso 48? Soltanto chi sta all'ingresso del tabernacolo e che accetta il sacrificio per sé e che può entrare sapendo che il velo è stato squarciato. Noi non abbiamo soltanto la lettera, ma abbiamo la rivelazione di ciò che il Signore ha detto. Tutto quello che ho dovuto esaminare nei giorni scorsi è stato affinché vi dicessi questo, per dire a voi in tutto il mondo che questo è il tempo di Dio, per tutto quello che gli appartiene, per tutto quello che gli ha acquistato, che realmente veniamo davanti al luogo santissimo e che il Signore possa parlarci con la sua parola rivelata e che egli possa rivelarsi. Ora una domanda: se andassimo da tutti questi grandi oratori e chiedessimo loro sei a conoscenza di ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo, potete immaginarvi che genere di risposta ricevereste. Tutti sono imprigionati nelle loro tradizioni e tutti sono convinti di ciò che sia corretto e ciascuno di loro è convinto che gli altri siano nell'errore e che soltanto loro siano in ordine. E se menzioniamo qui, anche nella nostra nazione, nella nazione in cui la breccia della riforma ha avuto luogo, sì, molte cose accadono. Dicono che nel 2017 ogni cosa sarà di nuovo unita e la riforma sarà resa vana. Fratelli e sorelle, prima che ciò accada, la chiamata fuori deve aver luogo, perché poi sarà stabilito il marchio della bestia e chi ha il suggello di Dio è salvato per sempre e chi non ha il suggello di Dio riceverà il marchio della bestia. C'è solo uno dei due. Non c'è nulla nel mezzo. Gli uni saranno suggellati, loro hanno parte all'apertura dei suggelli che Dio ha dato nel nostro tempo e si deve menzionare del continuo. Non è stato naturalmente un uomo che ha pianificato o fatto qualcosa, è stato naturalmente il Signore Dio che ha messo la sua parola sul candelabro per farci uscire da tutte le tradizioni e dogma. Per favore, ricevetelo, accettatelo su tutta la terra, prendetelo seriamente e per sempre. Il tempo in cui facevamo quello che volevamo è passato. Ora deve aver luogo la volontà di Dio, perché soltanto nella volontà di Dio noi possiamo essere santificati per grazia. Così è scritto in Ebrei capitolo 10. Riassumiamo di cosa si tratta oggi, prima che veniamo alla cena del Signore. Il Signore ha fatto risuonare la sua ultima chiamata. Egli ha attirato la nostra attenzione verso quello che Egli ha promesso e ciò che Egli ha fatto. Chi sono coloro che prestano ascolto a ciò che lo Spirito dice alle chiese? Naturalmente non tutti i carismatici che celebrano le loro danze e si muovono intorno, no. Sono coloro che stanno sotto il sangue e che hanno ricevuto l'unzione dello Spirito, perché soltanto lo Spirito Santo guida in tutta la verità e soltanto la schiera riscattata col sangue si lascia guidare dallo Spirito Santo in tutta la verità. Tutti gli altri continueranno come hanno fatto finora. Fratelli e sorelle, questa è la grande grazia che il Signore ci ha dato in questo tempo, anche che possiamo guardare il libro sigillato come essendo aperto, e ciò a cui gli altri passano accanto è diventata una grande benedizione per noi. Pensate un po', se Dio non avesse fatto nulla di soprannaturale nel nostro tempo. Pensate un po' se il Signore non si fosse rivelato come il medesimo nel nostro tempo. Se avessimo potuto predicare soltanto ciò che il Signore ha fatto 4.000 o 2.000 anni fa. Se non potessimo stare qui e dire in verità: io sono un testimone oculare e auricolare che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Che Egli, quale il risorto, è disceso nella colonna di nuvola, nella colonna di fuoco, che Egli ha fatto uscire il suo popolo come allora quando lo condusse fuori dall'Egitto. Noi tutti naturalmente lo sappiamo ciò che ha avuto luogo e come ha avuto luogo. Dio aveva fatto la promessa ad Abramo: dopo 400 anni farò uscire la tua discendenza. E quando il tempo fu compiuto, Dio si ricordò della promessa. Egli apparve a Mosè in un cespuglio ardente. Gli diede due segni, quale conferma. Voi conoscete questi capitoli. Esodo capitolo 4, Esodo 12. In che modo potente il Signore ha fatto grazia. E qual era il messaggio? Lascia andare il mio popolo. Lascia andare il mio primogenito affinché mi possa servire. Prima di quello, popolo mio, mio figlio. Ma nel capitolo 12, egli dice la mia chiesa, l'ecclesia. L'agnello fu ucciso. L'agnello della prima Pasqua fu immolato. Il sangue fu applicato, il patto con Dio fu stabilito. E il Signore disse: quando vedrò il sangue, passerò oltre. Ed è accaduto, è accaduto. Tutti coloro che erano sotto il sangue nelle case furono risparmiati, sperimentarono tutto ciò che il Signore fece. Allo stesso modo è adesso. Tutti coloro che hanno applicato, che hanno accettato il sangue del nuovo patto, come era già scritto nel profeta Geremia, capitolo 31. Dopo quei giorni io farò un nuovo patto con voi. E il nostro Signore l'ha detto naturalmente in Matteo, l'ha detto molto chiaramente: questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, che è stato sparso per molti, per la remissione dei peccati. Dio ci ha riconciliati con sé. E come ho detto ed enfatizzato prima, lasciatemelo evidenziare ancora una volta, magari ancora più volte. Tutto ciò che viene fatto a propria discrezione in tutte le denominazioni è dietro di noi. Il Signore edifica la sua Chiesa. E questa è la Chiesa dei primogeniti. Egli è diventato il primogenito per noi in mezzo a molti fratelli. Sebbene egli fosse il Signore, egli era l'Io sono, che venne a Mosè, che venne ad Abramo, che ha parlato a tutti i profeti. Egli è venuto a noi. Egli rivestì un corpo di carne, affinché noi che abbiamo peccato nel corpo di carne potessimo essere redenti, e siamo stati redenti. E alla resurrezione avremo un corpo di resurrezione come il suo. Saremo come lui è, perché egli è diventato come noi. Questa è redenzione. Questo è l'amore di Dio che è stato manifestato per grazia. E adesso, in questo giorno speciale, vorrei realmente leggere tutti questi passi della Scrittura. Voglio leggerli. Anche quello che è scritto in Giovanni 19 è compiuto. E poi sta scritto affinché la Scrittura fosse pienamente adempiuta. È tutto adempimento della Scrittura. Anche il tradimento per 30 pezzi d'argento. È tutto adempimento della Scrittura. E la resurrezione del nostro Signore era scritto nel Salmo 16. Io non lascerò la sua anima nell'Ades, né che il suo corpo veda la corruzione. Tutto è accaduto a causa nostra. E in questo giorno ci ricordiamo e celebriamo la cena del Signore in modo speciale. Ma non la celebriamo nel modo in cui fa il mondo, no. Ma come ha detto il nostro Signore, ho realmente desiderato di prendere questa cena con voi, con coloro per i quali egli avrebbe versato il suo sangue, con coloro che egli aveva eletto prima della fondazione del mondo per essere la sua proprietà. Egli aveva realmente desiderato prendere questa cena anche con noi stasera. Egli desidera prendere questa cena ancora una volta. Magari per tutti coloro che ancora dubitano se Dio realmente li ha accettati. È naturalmente scritto in Giovanni capitolo 1 a tutti coloro che lo hanno ricevuto, ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a coloro che credono nel suo nome. In questo nome Gesù, in ebraico Yahshua, che significa Yahweh Salvatore. Yahweh Salvatore. Anche qui sarebbe bello se nella lingua ebraica ogni cosa venisse risaltata come è scritta, predetta nell'Antico Testamento. Tuttavia, anche tutti coloro che parlano l'ebraico, a meno che venga rivelato loro da Dio, a meno che vengano all'ingresso del tabernacolo, della rivelazione, a meno che abbandonino l'intero corpo a Dio sotto il sangue del patto, altrimenti loro leggono fino ad ora, anche se mettono la teflim intorno alla testa, qui, in ogni porta in alto, c'è la confessione di fede. In ogni porta di albergo, ovunque, atei e chiunque altro, tutti hanno la mesusa nelle loro case, alla loro porta, all'ingresso. Ancora una volta, il punto speciale. Senza la rivelazione non accade nulla. E la rivelazione significa che dobbiamo applicare il sangue versato per noi e poi ricevere l'unzione e poi venire all'ingresso del tabernacolo affinché il Signore realmente possa parlarci. Io sono convinto che Dio ci ha parlato in modo meraviglioso e che ci ha realmente portati nel luogo santissimo. Per favore, credetelo con tutto il vostro cuore. Senza la rivelazione noi tutti andiamo fuori strada. Soltanto quando il Signore si rivela realmente a noi, questo è ciò che gli disse a Pietro: carne e sangue non ti hanno rivelato questo. Anche a noi non è carne e sangue che ci hanno rivelato le cose che sono nascoste ad altri. Perché le nostre orecchie sono state consacrate a Dio, la nostra mano è stata consacrata a Dio. Noi non ascoltiamo soltanto ciò che lo Spirito dice alle chiese. Noi siamo pronti a fare ciò che il Signore ci ha comandato nella sua parola. E non soltanto quello, noi siamo pronti a camminare nella sua via e a fare la sua volontà per mezzo della sua grazia. Al riguardo leggo Ebrei capitolo 10. Ebrei capitolo 10 e qui i versi 19, magari fino al verso 23. Ebrei capitolo 10 dal verso 19. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù. In virtù del sangue di Gesù. Tramite il sangue del nuovo patto. Non soltanto all'ingresso del tabernacolo, ma nel luogo santissimo, nella diretta presenza di Dio, affinché il Signore possa parlarci direttamente. Verso 20. Che è la via recente e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne. Egli ha inaugurato la via per noi, ha sparso il suo sangue, ha squarciato il velo, è entrato e noi possiamo entrare insieme a Lui. Voi tutti potete continuare a leggere in che modo meraviglioso il piano di salvezza del nostro Dio ci è stato mostrato. Ed anche il nostro Redentore in tutti i suoi uffici, come agnello di Dio, come figlio di Dio, come sommo sacerdote, come intercessore, come avvocato, come re, ci è stato mostrato in tutti gli ambiti. E poi, come Giovanni ha scritto nel capitolo 5, che è Dio sopra tutti, benedetto in eterno. Amen. Tutte le altre sono rivelazioni, ma Egli rimane l'eterno Dio per tutta l'eternità. Poi, il verso 23, in Ebrei capitolo 10. Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. Benedetto e lodato sia il Signore. Io potrei leggere un passo della scrittura dopo l'altro, ma come già annunciato, avremo la cena del Signore. Ciò che è realmente sul mio cuore sono naturalmente tutti i giovani che prima di ciò possano consacrare la loro vita al Signore, che non lascino che il Signore passi accanto e che non lascino che la cena passi accanto a loro, ma che possano ricevere ed accettare il Signore. Ma la stessa cosa si applica naturalmente a noi tutti. Chiunque non ha ancora accettato, ricevuto il Signore, che possa farlo adesso e che dica nel suo cuore: caro Signore, Tu sei il mio Salvatore, Tu sei morto per me, hai sparso il Tuo sangue per me, Tu mi hai riconciliato a Dio, mi hai perdonato tutte le cose, quantunque i miei peccati fossero rossi come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Il sangue dell'agnello ci purifica da ogni peccato. Ora rimane giusto una cosa, è l'incredulità. E qui non dobbiamo avere soltanto un lavaggio nel sangue, ma dobbiamo essere purificati tramite l'acqua della parola, facendo un bagno nella parola. E il perdono è nel sangue, ma poi viene la correzione tramite la parola di Dio. E poi facciamo un bagno nella parola di Dio. E tramite questo riceviamo la santificazione nella presenza di Dio. Oggi, prima che prepariamo la tavola e prima che celebriamo la cena del Signore, permettetemi di pregare ancora una volta per tutti coloro che vorrebbero consacrare la loro vita al Signore pienamente, pienamente, senza alcun se o ma, e senza guardare indietro. Se guardiamo indietro, chiunque guarda indietro sarà come la moglie di Lot. E il nostro Signore dice: chi mette mano all'aratro non si volti indietro. Perché si sa, se si ara e si guarda indietro, allora l'aratro esce dal sentiero. Che possiamo prendere la nostra decisione adesso per Dio. Per me, i giorni scorsi, sia in Israele o anche le notizie che ho ascoltato o letto, mi hanno spinto a proclamare ancora una volta il consiglio di Dio e dire a tutto il mondo: non c'è in nessun altro nome la salvezza, non è stato data agli uomini alcun altro nome sotto il cielo tramite il quale possano essere salvati. Ora, una parola per tutti coloro che si riferiscono al messaggio e al messaggero. Fratelli e sorelle, non c'è alcuna via intorno al nostro Signore. Là inizia la via, là inizia la via, al Golgota. Quanti pensano, ah, siccome credo il messaggio, ma si tratta del loro messaggio e delle loro interpretazioni. E per favore, perdonatemi se dico questo in modo critico. La stampa lo ha pure riportato. Che genere di pellegrinaggio viene fatto a Jeffersonville, alla tomba del fratello Branham? In merito ad ogni cosa è stato riportato. Ogni Pasqua centinaia di persone vengono alla tomba nell'aspettazione che possa accadere. Noi quali credenti naturalmente non aspettiamo la resurrezione di un uomo, noi aspettiamo il ritorno di Gesù Cristo e aspettiamo la risurrezione di coloro che se ne sono andati prima di noi. E perciò la Sacra Scrittura dice: quelle che erano pronte entrarono alla cena delle nozze. Per favore, prendete questi giorni seriamente, voi tutti che siete qui oggi e voi in tutto il mondo che ascoltate. Ogni cosa ha il suo posto. Il nostro caro Signore, il crocifisso, il risorto, colui che è asceso al cielo, egli ritornerà. Egli è la nostra speranza. Egli è tutto per noi. Noi tutti che abbiamo il privilegio di non venire soltanto all'ingresso del tabernacolo e rimanere là davanti. No, ma di vedere il velo è stato squarciato, l'arca del patto è aperta, tutto il piano di salvezza del nostro Dio ci è stato rivelato. Noi non ci vergogniamo di dirlo, che Dio ha avuto un Mosè, egli ha avuto un Elia, un Giovanni Battista, un Pietro, un Giovanni, un Paolo, che egli ha avuto un Martin Lutero, Zwingli, John Wesley, che egli ha avuto tutti questi uomini di Dio. Noi siamo anche riconoscenti e specialmente riconoscenti che il Signore ha adempiuto la sua promessa e in questa epoca profetica ci ha mandato un profeta come Elia per volgere indietro il cuore dei figli di Dio. Io potrei leggere in Luca capitolo 1, dove è scritto in merito a Giovanni, viene ripetuta la stessa cosa. A lui, il Dio Onnipotente, sia la gloria, ora e per sempre. Amen. Alziamoci in piedi. E prima che leggiamo la parola introduttiva in Corinzi. Alziamoci tutti in piedi. Magari le due sorelle hanno un cantico di invito per noi tutti, affinché possiamo usare questo tempo per pregare, per dare un invito a venire al Signore. E poi crederemo insieme e pregheremo insieme. Ed oggi io vi chiedo, prima che la tavola venga preparata, dopo che avremo pregato, che anche la nostra corale canti di nuovo. Loro troveranno un cantico che si adatta. Per me questo è realmente un giorno speciale, un giorno che il Signore ha fatto, un giorno in cui Egli ci ha realmente mostrato ciò che è accaduto tramite il sangue, ciò che è accaduto tramite lo Spirito, ciò che è necessario e ciò che è già accaduto per mezzo della sua grazia. Prima che preghiamo e dopo la preghiera chiederemo alla corale di cantarci un cantico. Amen.
Amen.
Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt? Wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht, ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen? Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Amen.
Wir am großen Abend und Hochzeitsmahl.
Chi vuole partecipare alla cena delle nozze può iniziare già oggi. Oggi il Signore desidera prendere la cena con noi. Chiniamo i nostri capi, chiudiamo i nostri occhi ed io chiedo che tutti coloro che vorrebbero consacrare la loro vita al Signore per poi in modo degno partecipare alla cena del Signore, per favore alzate la vostra mano e il Signore Dio vi benedica. Caro Signore, tu Dio sempre fedele, tu ancora parli, tu ancora chiami, tu ancora perdoni. Caro Signore, noi ci consacriamo a te. Preghiamo adesso per tutti coloro che hanno alzato la loro mano. Caro Signore, sii misericordioso, dona la certezza della salvezza, perché nel tuo sangue c'è la piena riconciliazione, il pieno perdono. Caro Signore, posso ognuno riceverlo adesso per sé, e anche se i peccati fossero rossi come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, e lo sono diventati tramite il sangue dell'agnello. Alleluia! Alleluia! Sono diventati bianchi, non è rimasto nulla. Vesti bianche come la neve il Signore ha dato alla sua sposa, senza macchia né ruga alcuna, lavati nel sangue dell'agnello, santificati nella parola di verità, suggellati con lo Spirito Santo. Caro Signore, accettaci stasera, ricevici stasera e dona ad ognuno la certezza della salvezza, ad ognuno individualmente, che tu li hai accettati. A te sia l'adorazione nel nome santo di Gesù. Alleluia. E tutti dicano alleluia.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Possa il Signore darci una nuova esperienza con Lui. Ed io credo noi tutti. Mi permetto di dirlo. Noi veniamo qui per avere una nuova esperienza con il Signore. Questa è la nostra meta. Questo è il nostro sforzo. Non noi, ma Dio l'ha messo nel nostro cuore. Lode e ringraziamento per la sua grazia e fedeltà siano a Lui. Ora, scusatemi, devo fare un'osservazione qui. Ci sono stati dati dei saluti dall'Ucraina. Il nostro fratello Andrei Vasiev da Donetsk. Egli ci manda i saluti e ci augura le benedizioni di Dio. Per favore, non lo dimenticate, fratelli e sorelle. Ricordatevi di loro in preghiera, perché non è facile. Voi vedete ciò che accade. Poi abbiamo saluti da Mosca, dal fratello Peter e la sua famiglia. Possa il Signore benedirli pure dalle ricchezze della sua grazia. Poi abbiamo dei visitatori, li salutiamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. In primo luogo il fratello di Dia e la sorella Ludmila da Iesk. E poi dalla Moldavia il nostro fratello Mikhailov e la sorella da Grodno. Li abbiamo già salutati mercoledì, ma ora salutiamo voi tutti nel nome del nostro Signore. Questa è la madre del nostro fratello Andrei. Sono là, qui c'è una famiglia e molto presto verrà qui. E sua madre è qui adesso, è la nuora. Possa Dio benedirvi. Poi ancora una richiesta. Prestate attenzione, per favore. La riunione adesso è dietro di noi. Non predicate più l'uno all'altro adesso. Noi ringraziamo il Signore per la sua parola. Possa il Signore benedirci e custodirci. Ed ora ringraziamo insieme. Padre Celeste, noi ti ringraziamo per la tua grazia e fedeltà, Dio del cielo, che tu ci hai reputati degni, Signore, immeritata grazia. Ti ringraziamo per questo, oh Dio. Ti ringraziamo che ci hai dato l'opportunità, Signore, di aver parte al tuo sangue e al tuo corpo. Facci grazia di lodarti e di esaltare il tuo santo nome. Signore, per favore, se ci sarà un domani, riportaci insieme. Fa grazia, Signore. Noi mettiamo il nostro fratello davanti a te. La sua voce, Signore, la sua voce. Ma tu sei il guaritore. Ti ringrazio per questo. Tu lo ristabilirai. Grazie per questo. Nel prezioso nome di Gesù. Amen. Cantiamo Lode, onore e gloria. Amen. Ognuno stringa la mano all'altro. Dio vi benedica.